represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Guerra in Ucraina. Joe Biden annuncia l'invio di carri armati Abrams a Kiev. La nostra non è un'offensiva contro la Russia. Nella sua comunicazione, il presidente americano, che si è presentato come il leader di una coalizione internazionale, ha lasciato intendere che la nuova fase della guerra gode di un ampio consenso in Occidente. Questa mattina il cancelliere Scholz ha autorizzato l'invio dei Leopard 2. Secondo il Der Spiegel, gli alleati europei manderanno un totale di 80 carri armati di fabbricazione tedesca. Da Mosca arriva il monito di Putin: non permetteremo che vengano minacciati i nostri territori storici, quindi non solo entro i confini della Russia, ma anche a ridosso delle sue frontiere. Lo speciale di Esteri. Gran Bretagna, monta la pressione su Nadim Zahavi, ministro e presidente del Partito Conservatore, accusato di evasione fiscale. Oggi in Parlamento i laburisti hanno chiesto le sue dimissioni. Spagna, allarme femminicidi. Il governo convoca per venerdì una riunione del comitato di crisi. In questo mese di gennaio, 6 donne e una bambina di 8 anni sono state assassinate a causa della violenza maschilista, ha scritto su Twitter la ministra Irene Montero. Progetti sostenibili, ricostruire il paesaggio alberato per contenere l'erosione del suolo. L'esempio della valle di Vipacco in Slovenia. Romanzo a fumetti, la bibliotecaria di Auschwitz, il graphic novel di Salva Rubio e Loreto Aroca. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Prima di parlare di Ucraina vediamo le altre notizie. Partiamo dalla Gran Bretagna, non si spengono le polemiche sullo scandalo fiscale che minaccia il ministro Nadim Zahavi, che è anche presidente del Partito Conservatore. Oggi in Parlamento il premier Rishi Sunak si è difeso durante il question time dagli attacchi dell'opposizione. Sunak ha ricordato di aver ordinato un'inchiesta indipendente per fare luce sul caso di Zahavi, che aveva risolto i problemi col fisco quando la scorsa estate era ministro del Tesoro, e quindi adesso state aspettando l'esito di dell'inchiesta. Il leader dei laburisti Starmer ha accusato il premier di una sua certa riluttanza nel parlare di elusione fiscale e legami familiari, un'allusione alla polemica dell'anno scorso riguardante la moglie del primo ministro, la miliardaria indiana Ashkata Murthy, che per un certo periodo aveva goduto legalmente di uno scudo contro il pagamento delle tasse in Gran Bretagna sui redditi milionari accumulati all'estero. Corea del Nord, le autorità della capitale Pyongyang hanno ordinato un lockdown di 5 giorni a causa dell'aumento dei casi di una malattia respiratoria non specificata. I residenti sono tenuti a rimanere nelle loro case fino a tutta domenica e devono sottoporsi a controlli di temperatura più volte al giorno. Non è chiaro se anche altre città siano state dichiarate in lockdown. I media statali devono ancora annunciare le nuove misure. La Corea del Nord ha dichiarato lo scorso agosto di aver completamente sradicato il Covid dal suo territorio, un'affermazione che gli esperti giudicano altamente non plausibile. Infine Grecia, l'ex primo ministro e leader dell'opposizione di sinistra Tsipras ha presentato oggi una mozione di sfiducia al governo conservatore di Mitsotakis dopo aver rivelato in Parlamento i nomi di un ministro e 5 militari che sono stati spiati dai servizi segreti. Il cosiddetto Watergate greco è scoppiato questa estate dopo che l'eurodeputato e leader del Partito Socialista Androulakis rivelò alla stampa che era stato oggetto di un tentativo di hackeraggio del suo smartphone tramite lo spyware Predator. Qualche giorno dopo la stampa di Atene aveva riferito che decine di politici, giornalisti e uomini d'affari furono spiati dall'intelligence. Il partito di destra Nuova Democrazia al governo ha sempre rifiutato di rivelare i nomi degli spiati, invocando motivi di sicurezza nazionale, mentre il premier Mitsotakis ha detto di non essere a conoscenza delle attività di sorveglianza, nonostante la prima legge che ha promulgato da capo del governo fosse quella di portare i servizi segreti sotto il suo diretto mandato. Oggi davanti ai deputati Il leader di Syriza Tsipras ha dichiarato che il premier non può più restare al suo posto.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Avete sentito i titoli? L'Ucraina, oggi c'è iniziata una nuova fase nella guerra, una fase che è stata annunciata da Joe Biden con l'invio di carri armati Abrams a Kiev. Poi ha precisato che la nostra, ha detto, non è una offensiva contro la Russia. Abbiamo in collegamento Roberto Festa. Ciao Roberto.
Buonasera Sciocchi e buonasera agli ascoltatori.
Intanto, prima di tutto, ti chiedo quali sono i passaggi più interessanti della sua comunicazione dalla Casa Bianca.
Ma direi, allora, forse il momento più forte e significativo è stato quando Joe Biden ha detto che la Germania non ha fatto pressioni sugli Stati Uniti, sulla Casa Bianca, per annunciare l'invio di carri armati Abrams in Ucraina. La Germania non mi ha fatto cambiare idea, ha detto Biden. Perché è così significativo questo? Perché da un lato Biden e gli Stati Uniti non possono, diciamo, mostrare di agire in politica internazionale su una questione, tra l'altro, così importante come l'invio di armi all'Ucraina, non possono mostrare di agire sulla base di pressioni che vengono dall'esterno, in particolare da un alleato. E dall'altro, affermando che la Germania non ha fatto alcuna pressione, Biden rafforza un concetto, cioè questa è una decisione collettiva, complessiva, frutto di una coalizione internazionale che regge. È quello che Biden, diciamo, fin dall'inizio di questo conflitto ha sempre cercato di enfatizzare, sottolineare, e che è stato anche molto forte, molto visibile e significativo nel discorso di oggi.
Ecco Roberto, come dicevamo, oggi c'è una nuova fase in questa guerra. Ti chiedo se alla Casa Bianca sono consapevoli del salto di qualità del confronto con la Russia.
Ecco, allora Sciocchi, questa è stata un'altra parte importante del discorso di Biden. Biden ha cercato di essere molto chiaro, ha detto questa non è una minaccia, non è un atto offensivo nei confronti della Russia, e ha anche aggiunto se le truppe russe tornassero in Russia questa guerra sarebbe finita oggi. Allora è però ovvia una cosa, cioè Biden sa molto bene che queste nuove forniture di armi all'Ucraina, armi offensive, armi che rappresentano, come dici tu, un salto di qualità importante, sono destinate a provocare una dura reazione da parte di Mosca. Gli Stati Uniti però hanno deciso di andare avanti ugualmente, per due ragioni direi. Allora, da un lato si è attenuata di molto la minaccia atomica che Putin aveva ventilato a un certo punto del conflitto. Dall'altro lato, gli appelli dell'Ucraina per armi più avanzate assumono sempre maggiore urgenza. Le forze ucraine sono bloccate in una battaglia dura di logoramento con le truppe di Mosca a est. Con l'arrivo della primavera, forse prima, sia russi che ucraini dovrebbero far partire le loro offensive. Ecco, per gli Stati Uniti quindi questo è il momento buono, è il momento per concedere armi più potenti. Ci vorranno tra l'altro mesi perché gli Abrams possono entrare in uso effettivo per l'esercito ucraino. Per quel momento, per la possibile offensiva di primavera, l'esercito di Kiev deve essere armato al meglio, e questo fa rischiare a Washington anche un ulteriore peggioramento nei rapporti con la Russia.
Ultima domanda, Roberto. Biden ha insistito molto sul fatto che molti paesi invieranno carri armati a Kiev, in qualche modo si è presentato come un leader di una coalizione internazionale, e quindi l'invio dei tank Abrams gode di un largo consenso nel mondo. Questo è un po' nel solco di tutti i presidenti degli Stati Uniti, sia Bush padre, Bush figlio, Clinton. Quando sono andati in Iraq o Clinton in Kosovo, hanno sempre cercato di allargare il consenso internazionale e formare una coalizione. Questa volta non per fare direttamente la guerra alla Russia, ma mandando delle armi all'Ucraina per mettere in difficoltà la Russia.
Ma sì, allora Biden da sempre fa parte, diciamo, della concezione di politica estera di Biden, questa idea degli Stati Uniti come guida del mondo. Allora, nel caso particolare, Biden ha sempre sostenuto, nel caso della guerra in Ucraina, che questa è una coalizione internazionale che lavora collegialmente, che prende decisioni che sono condivise. Allora, c'è una cosa: Biden sa che ovviamente non è così, che le sfumature, soprattutto la parte europea, sono diverse, e questa vicenda dei carri armati con le forti resistenze tedesche l'ha dimostrata questa vicenda. Ugualmente Biden non può rinunciare a questo argomento retorico. Tra l'altro, il discorso di oggi era sì rivolto alla comunità internazionale, ma anche e soprattutto all'interno degli Stati Uniti. Con i repubblicani in controllo della Camera, lo sforzo bellico ed economico degli Stati Uniti a favore dell'Ucraina potrebbe diventare più debole. Parlando oggi proprio come capo di una coalizione internazionale, sottolineando appunto che l'invio di armi gode di un largo consenso internazionale, Biden manda quindi un messaggio a certi settori repubblicani: gli Stati Uniti non possono venire meno al loro ruolo in questo momento, ne soffrirebbe appunto il prestigio, lo standing internazionale di tutto il paese.
Grazie Roberto, buonasera, grazie, buon lavoro, ciao. Grazie. Avete sentito, Joe Biden ha anche ringraziato il cancelliere tedesco Olaf Scholz per l'impegno di inviare i suoi carri armati Leopard all'Ucraina. Dalla Germania ha detto c'è stata una vera accelerazione. Ricordiamo che i vertici militari ucraini stimano a 300 un numero di carri armati occidentali necessari per la ripresa delle offensive contro la Russia. Secondo Kiev, i carri armati occidentali sono più precisi e più potenti rispetto ai modelli sovietici che erano stati donati da alcuni paesi dell'ex patto di Varsavia. L'unico modello che risponde a questi due criteri, quantità e qualità, in questo momento sono i Leopard 2 di fabbricazione tedesca. 2000 esemplari equipaggiano gli arsenali europei. 12 paesi avrebbero già accettato di fornire all'Ucraina circa 80-100 Leopard 2, secondo Der Spiegel. Citiamo oltre alla Germania, Polonia, Finlandia, Danimarca, Spagna, Olanda. Tutto questo come viene visto da Mosca? Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
I carri armati occidentali verranno bruciati sul campo, come è già successo a quelli ucraini. Le parole sono del portavoce del Cremlino, Peskov, dopo il via libera di Olaf Scholz all'invio dei Leopard 2 a Kiev. Quindi sulla carta non cambierebbe nulla, e sulla base della narrazione russa la guerra andrà avanti come prima. Mosca raggiungerà i suoi obiettivi. In realtà, anche dalla prospettiva russa, l'invio dei carri armati occidentali segna un punto di svolta, e il conflitto in Ucraina sta entrando in una nuova fase. Altre dichiarazioni di alti funzionari russi lo confermano. La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha detto che tutto questo indica come l'Occidente stesse preparando da tempo una guerra contro Mosca. Ancora più espliciti gli ambasciatori a Berlino e Washington. La decisione del governo tedesco porta il conflitto a un nuovo livello di scontro e fa un danno irreparabile alle già pessime relazioni tra Russia e Germania, così l'inviato di Mosca a Berlino, Sergei Nechayev. È una provocazione, gli Stati Uniti vogliono infliggere alla Russia una sconfitta strategica. Le parole invece dell'inviato russo a Washington, Anatoly Antonov, nel giorno in cui anche Biden ha dato il via libera a oltre 30 carri armati Abrams. Come si tradurrà tutto questo sul campo? Quale sarà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, la strategia russa in Ucraina? Detto che nessuno è mai riuscito a prevedere, anticipare le mosse di Putin, possiamo partire dai fatti. Al momento la superiorità della Russia rispetto all'Ucraina, per quanto riguarda i carri armati a disposizione, è importante. E lo sarà anche tra qualche mese, quando Kiev dovrebbe avere a disposizione circa un centinaio di carri armati occidentali. Dal punto di vista quantitativo, i russi dovrebbero quindi rimanere in una condizione di superiorità, di vantaggio. Ma nei mesi scorsi abbiamo visto come la superiorità in uomini e mezzi non si sia quasi mai tradotta in una superiorità schiacciante sul terreno. Mosca ha faticato a prendere alcune località. Le uniche due importanti città conquistate sono state Mariupol e Severodonetsk. Da mesi i russi lottano per Bakhmut. Kiev ha detto più volte di aspettarsi a breve una nuova offensiva, anche a nord, ma è probabile che il Cremlino decida di concentrarsi sul Donbass. Quella potrebbe essere la famosa vittoria da consegnare all'opinione pubblica interna. Ma il Donbass è un territorio aperto, proprio quello dove, secondo gli esperti militari, sono più efficaci i nuovi carri armati occidentali. Ci sono però le variabili con traiettoria imprevedibile. Per Putin la guerra, sappiamo, è una questione esistenziale. È vero che l'inviato russo alla sede ONU di Ginevra, Gatilov, ha parlato questa settimana della necessità di continuare a dialogare con gli americani, anche sulle armi. Ma è anche vero che uno degli uomini fidati di Putin, Medvedev, aveva ricordato, pochi giorni fa, la scorsa settimana, che in un momento di estrema difficoltà una potenza nucleare potrebbe anche usare l'arma atomica.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Spagna, torniamo sull'allarme ai femminicidi. Il governo ha convocato per venerdì una riunione del comitato di crisi. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
6 donne uccise in 20 giorni e non è ancora finito il primo mese del 2023. Tra le vittime anche una bambina di 8 anni. A dicembre sono state 11 le vittime della violenza di genere, il peggior dato degli ultimi 5 anni. La Spagna, che è stata durante molto tempo un referente delle lotte femministe, sta vivendo un aumento dei femminicidi, una spirale di violenza che cresce mese dopo mese e che ha allertato le autorità di Madrid. La ministra delle pari opportunità, Irene Montero di Podemos, ha convocato una riunione di emergenza per valutare le contromisure.
Todas se preguntan a continuación y qué hago, dónde voy. Entonces también hay que
denunciare non basta, bisogna creare una rete di protezione attorno alle donne. Aumenterà l'uso dei braccialetti elettronici e la polizia valuta un protocollo per avvisare le donne che iniziano una relazione sentimentale con partner che hanno antecedenti penali per maltrattamenti. Il 2022 è stato un anno pessimo. Le chiamate al numero contro la violenza di genere sono aumentate del 7% rispetto al 2021 e ad agosto si è arrivato ad un ritmo record di una telefonata ogni 5 minuti.
Che è il dicembre más negro de los últimos 20 años.
È il dicembre più nero degli ultimi 20 anni, dice Marta, responsabile del comitato 8 marzo del movimento femminista di Madrid. Bisogna iniziare a mandare messaggi destinati anche agli uomini, chiedere alle donne di denunciare i maltrattamenti non basta più. E infatti 20 delle 49 vittime avevano sporto denuncia, ma anche qui qualcosa non ha funzionato, perché dopo la denuncia le autorità giudiziarie e la polizia devono stabilire il grado di rischio e il tipo di protezione, ma in quasi la metà dei casi non è stato sufficiente. Dati preoccupanti, soprattutto se si pensa che coincidono con l'anno in cui si è approvata la legge del solo sì e sì, che pone fine alla differenza tra abuso e violenza sessuale, stabilisce che il sesso senza consenso esplicito è considerato stupro e inasprisce anche le pene.
Che è importante continuare la specializzazione.
Dobbiamo continuare a formare magistrati, tribunali e tutti i rami dell'amministrazione nei casi di violenza di genere, perché i femminicidi devono essere trattati con risorse adeguate e preparazione più specializzata, ha detto la ministra della giustizia spagnola, Pilar Llop.
Di una violenza molto specifica.
Destacano i mesi di luglio e agosto e a continuazione dicembre.
Luglio, agosto e poi dicembre e gennaio, insieme ai giorni festivi, sono i momenti più pericolosi, quelli in cui si concentrano più del 70% dei crimini contro le donne, spiega la responsabile del governo spagnolo contro la violenza di genere. Sono i periodi di maggior convivenza e quindi quelli più a rischio. Per questo lancia un appello ai vicini e più in generale alla cittadinanza di stare allerta, perché possono avere un ruolo determinante per denunciare e fermare gli aggressori.
También los vecinos y toda la sociedad tienen un papel que cumplir.
Tra le proposte che sono state avanzate per combattere i femminicidi ce n'è una che ha provocato anche molta polemica: avvisare le donne il cui nuovo partner abbia un passato con segnalazioni o denunce per maltrattamenti. Ma dal mondo della giurisprudenza sono stati sollevati molti dubbi, perché una misura del genere potrebbe entrare in collisione con la garanzia di altri diritti costituzionali, come quello della privacy. C'è poi da tenere in considerazione anche un cambio sociologico della società spagnola. Se nel 2018 il movimento femminista e le sue rivendicazioni avevano raggiunto il picco, negli ultimi anni l'auge dell'estrema destra di Vox ha sdoganato il negazionismo dei femminicidi, non solo perché in generale i rappresentanti eletti di Vox evitano di partecipare alle manifestazioni di condanna dei femminicidi, ma perché in alcune regioni dove sono al governo, come per esempio in Castiglia e León, sono stati eliminati finanziamenti per il reinserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza. E lo stesso termine violenza machista in Castiglia e León è stato sostituito con il termine violenza intrafamiliare, cancellando così anni di progresso del movimento femminista.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso graphic novel. In vista del giorno della memoria abbiamo scelto un libro a tema, si chiama La bibliotecaria di Auschwitz. Sentiamo Luisa Nanipieri.
Forse non tutti sanno che persino nel più emblematico dei campi di concentramento e sterminio nazisti, quello di Auschwitz-Birkenau, alcuni prigionieri hanno avuto accesso a una piccola biblioteca clandestina. Era composta da una decina di vecchi volumi malandati ed alcuni libri viventi che furono protetti e accuditi, rischiando la vita, da una giovanissima bibliotecaria, la 14enne Edita Polacciova, detta Dita. La sua storia è stata romanzata dallo spagnolo Antonio Iturbe nel bestseller La bibliotecaria di Auschwitz, pubblicato nel 2012. Il graphic novel omonimo, basato sul romanzo, è stato appena tradotto in italiano dalla casa editrice Il Castoro e si aggiunge alla breve lista di fumetti che trattano della Shoah. Nata a Praga nel 1929, Dita viene deportata nel ghetto di Terezin con i suoi genitori pochi anni dopo l'invasione della Cecoslovacchia del 39. La città ceca era diventata un campo di smistamento da cui passarono moltissimi bambini, prima di finire nelle camere a gas di Auschwitz. Anche Dita e la sua famiglia prendono alla fine del 43 la strada della Polonia. Finiscono però in un particolare sottocampo di Auschwitz, il B secondo B. Diversamente da tutti gli altri deportati, qui alle famiglie di Terezin fu permesso di rimanere insieme, anche se uomini e donne dormivano in baracche separate. I prigionieri non furono rasati, poterono tenere i propri vestiti e c'era persino una baracca speciale, il blocco 31, destinata ai bambini. Nel campo, chiunque avesse più di 14 anni doveva lavorare, ma il supervisore ebreo Freddy Hirsch, un uomo carismatico la cui storia tragica meriterebbe un libro a parte, aveva convinto i tedeschi a creare questo spazio sperimentale per tenere occupati i più piccoli. Questo sottocampo speciale, dove le condizioni di vita erano durissime e il tasso di mortalità uguale a quello del resto del campo, serviva ai nazisti per salvare le apparenze e rimase in funzione fino all'ispezione della Croce Rossa nel 1944. Nei mesi successivi, la maggior parte dei prigionieri furono selezionati e uccisi. In tutto, solo 1294 persone del campo familiare riuscirono a sopravvivere alla fine della guerra. L'adattamento a fumetti della storia romanzata di Dita, che oggi vive tra Israele e la Repubblica Ceca, non sfrutta degli effetti stilistici particolari per raccontare l'orrore della deportazione. La linea è chiara, le vignette squadrate e regolari. I dettagli più macabri sono volutamente lasciati sullo sfondo o all'immaginazione del lettore. Davanti alla banalità del male, ben rappresentata dall'appassionato di musica Mengele o dai gerarchi venuti ad assistere a uno spettacolo teatrale creato dai bambini, l'illustratrice ha preferito giocare con i colori. Tra il seppia, il grigio, il blu e dei viola rossi inquietanti per dipingere la vita nei campi, più vivaci per il prima e dopo la guerra, ma anche per quei rari momenti di umanità nell'orrore. Perché quella di Dita è anche una storia di sopravvivenza, una storia da non dimenticare. La bibliotecaria di Auschwitz, di Salva Rubio e Loreto Aroca, traduzione di Francesco Ferrucci, 136 pagine a colori, editrice Il Castoro, €15,50.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Chiudiamo come ogni mercoledì con i progetti sostenibili, prima di sentire Fabio Fimiani che ci porta in Slovenia. A tutti un caro saluto da Sciauchi.
Ricostruire il paesaggio alberato per contenere l'erosione del suolo e ridurre il consumo d'acqua per tutelare la produzione agricola sono i due cardini della strategia di adattamento climatico della Valle del Vipacco in Slovenia al confine con l'Italia. La crescita delle temperature e l'incremento degli eventi meteo estremi come il forte vento di Bora da tempo hanno indotto le autorità e i coltivatori, soprattutto di vigne, a occuparsi di come tutelare le produzioni. Per questo motivo, da una trentina d'anni è ricominciata la piantumazione di alberi e arbusti frangivento per evitare che le ondate di bora soffino via il suolo agricolo. Un ritorno al passato, visto che erano state ridotte per la meccanizzazione per incrementare le superfici coltivate, contribuendo alla riduzione della biodiversità e anche della varietà del paesaggio. Dal 2016 un progetto europeo LIFE ha sviluppato un processo partecipato con 35 aziende agricole per adattare le coltivazioni alle ondate di siccità, inondazioni, gelate e forte vento. Un sistema sensoristico ha permesso di introdurre l'irrigazione in base alla necessità del tempo, dello sviluppo delle piante e delle previsioni meteorologiche. Gli agricoltori ogni giorno ricevono un bollettino con i quantitativi d'acqua da erogare. Questo consente anche una riduzione di consumi energetici oltre a quelli idrici. Tra i provvedimenti introdotti c'è anche l'aratura profonda in autunno, che aiuta il congelamento invernale, migliorando la struttura del terreno. Sono invece sconsigliate le arature primaverile ed estive. Visti i risultati di miglioramento dell'adattamento al cambiamento climatico, il governo sloveno ha stanziato altri fondi per proseguire con le piantumazioni di alberi e arbusti per contenere l'erosione del suolo per altri 40 km nei prossimi anni.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.